impressionare il mondo. Allora, 1 Pietro 3, 8, infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite. Poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione, infatti chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, penso che tutti vogliamo amare la vita e vedere giorni felici, io aprirei le orecchie, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso, fuga il male, faccia il bene, cerchi la pace, la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti. E i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Che belle parole. Oscar Wilde ha detto questo: non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Fare colpo sugli altri è un concetto molto attuale nella nostra cultura. Ci sono addirittura degli studi approfonditi sulla comunicazione, su come fare una buona prima impressione o come fare una buona ultima impressione o addirittura come lasciare una buona impressione duratura nel tempo. Gli esperti dicono di comunicazione che ci sono 7 secondi per fare una buona prima impressione davanti a uno sconosciuto, dopodiché ti fai un'idea. E questa idea, per toglierla, ci piegherai tanto tempo per cambiarla. 7 secondi. Fare colpo sulle persone è qualcosa di talmente importante che per le persone, per la gente, che ci sono addirittura degli studi dettagliati su come fare una buona impressione in tanti ambiti della vita. Per esempio, ad un colloquio di lavoro. Vi leggo quello che ho letto. Ci sono 6 punti importanti, almeno 6. Sappi che l'aspetto fisico conta tantissimo. Ecco come lo spiegano. Se tu fossi un libro, qualcuno sarebbe attratto dalla copertina? Poi dice 2, scegli abiti neutri e ornamenti silenziosi, in modo che, questo è il modo in cui lo spiegano, la confezione non tolga l'attenzione al prodotto. 3, fai attenzione alla comunicazione non verbale, che trasmette molto di più delle tue parole. Sorridi, sii assertivo, fai continui cenni col capo che stai seguendo il discorso. 4, fai attenzione alla postura. Stai dritto, schiena dritta, pancia in fuori quando parli. 5, la stretta di mano sia energica ma non troppo. Comunichi carattere, personalità. Quando parli scandisci bene le parole, tieni un tono di voce deciso. Manca solo parlare della punta dei piedi e hanno detto tutto su come presentarsi a un colloquio di lavoro. E in effetti adesso capisco perché alcuni colloqui di lavoro mi sono andati così male. Mi ricordo una volta all'inizio, forse nel primo colloquio, era estate, faceva caldo, mi sono presentato davanti a questa selezionatrice che mi ha dato un foglio da compilare con i miei dati anagrafici, avevo questa penna in mano. Non avevo ancora finito di scrivere tutto quando lei ha cominciato a farmi delle domande e a un certo punto è partito questo missile terra-aria nella stanza che era la mia penna che avevo in mano. Ero talmente agitato che è partita ed è passata vicino qua al suo volto. E indovinate com'è finita? Con quella frase famosa: le faremo sapere. Poi ho imparato qualcosa. Adesso quando mi è capitato di fare dei colloqui, dopo aver scritto lascio la penna prima di rispondere. Quanto è importante fare una buona prima impressione? Quanto è importante fare una buona impressione? Anche i ragazzi, sono i giovani, i single, sono molto attenti a questo. Ci sono dei forum online dove ci suggerisce a vicenda le frasi migliori ai ragazzi per far colpo sulle ragazze. Le leggo perché mi hanno fatto molto sorridere. Ehi, credi nell'amore a prima vista o dovrei passare di nuovo? Scusa, hai una bussola? Mi sono appena perso nei tuoi occhi. Sai perché il cielo è così grigio? Tutto il blu è finito nei tuoi occhi. Ma ti chiami Maya? Perché sei la fine del mondo. scusa, ma è incredibile, assomigli tantissimo alla mia futura moglie. Devo andare più lento perché vedo qualche singolo che sta scrivendo. Vado più lento. Scusa, posso prenderti in prestito? Voglio chiamare mia madre e dirle che ho incontrato la ragazza dei miei sogni. Scusa, sei la più bella del mondo oppure io non viaggio abbastanza? Se riesco a riordinare l'alfabeto, metto insieme il te e il me. Secondo me quest'ultimo prende uno schiaffone di prima categoria. Comunque, quello che vorrei trasmettere ancora è che le persone sono molto impegnate in ogni contesto della vita a fare una buona prima impressione, studiano come farlo, a come vestirsi, alle parole da scegliere, alle reazioni da avere, altrimenti possono correre nel grave pericolo di dare una brutta impressione, un'impressione sbagliata. E se tu sei un cristiano, se conosci Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, c'è un aspetto ancora più importante a cui badare nel dare una buona prima impressione, nel dare una buona impressione agli altri, ed è la tua fede. Il brano che abbiamo letto mostra come impressionare il mondo, come un credente vive in modo tale da impressionare le persone che stanno guardando, che stanno osservando. Si focalizza sulla potenza di una vita che è veramente trasformata dal Signore, mentre ha tutti gli occhi puntati addosso del mondo di fuori. Pietro esorta qui ad avere atteggiamenti, reazioni, mentre il mondo ci sta valutando, ci sta ascoltando. Come possiamo impressionare il mondo con la nostra vita? Ecco la grande domanda e Pietro dà la grande risposta. Da poco che non guardiamo insieme prima Pietro, vorrei dare qualche cenno a quello che abbiamo visto prima al contesto. Se ricordate, in effetti questo è il cuore di quello che Pietro sta scrivendo a quei cristiani che sono dispersi in tutto l'impero romano a causa della persecuzione contro di loro e che sono in grande sofferenza. E l'incoraggiamento che arriva da Pietro è questo: il modo in cui affrontate la sofferenza, il modo in cui scegliete di vivere come cristiani, avranno un grande impatto in questo mondo. E l'impressione che il mondo dovrà avere è quella di rimanere a bocca aperta. Ricordiamoci che Pietro non scrive in sue divisioni di capitoli e di versetti, è tutto un insieme, non ci sono pezzi incollati, è tutto un filo conduttore, e il contesto di questo argomento l'ha aperto al capitolo 2, versetto 11, guardate con me, queste parole, dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparano di voi chiamandomi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Parla di buona condotta, di comportamento, sta discutendo delle opere buone da avere. E poi non a caso usa questo verbo in riferimento ai non credenti che sono lì, che stanno osservando, stanno guardando come stiamo vivendo. Loro osservano i cristiani, saremo esaminati. E Pietro poi ha proseguito dicendo, sempre su questo tema, sottolineando, dicendo, affermando che il mondo ci sta osservando in qualità di stranieri, se vi ricordate, poi dice in qualità di cittadini modello che devono essere sottomessi all'autorità, è un grande tema molto attuale, e poi dice che siamo guardati come cristiani lavoratori sotto altre autorità, e poi arriviamo al capitolo 3 e Pietro sceglie di andare così in dettaglio e si spinge alla vita familiare, matrimoniale, e guardate ancora il filo conduttore, capitolo 3, versetto 2. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola, sono mariti non credenti di mogli credenti, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta, rispettosa. Pietro non ha ancora finito, è ancora lì, è lo stesso tema, parla ancora di condotta, parla ancora di essere guardati, parla ancora del fatto che dei non credenti ci osservano. Capite? Questo, se vogliamo chiederci questa mattina qual è il tema di prima Pietro, è questo: come reagire in modo giusto davanti a sofferenze ingiuste mentre il mondo ci sta guardando. Ed ecco la risposta che Pietro ha dato fin qui: la tua sottomissione come cristiano ha un potere evangelistico impressionante. Impressionante. Questo mondo ci sta guardando e la vita trasformata di un cristiano ha il potere da Dio di impressionare il mondo. Non potrebbe essere altrimenti, pensateci, il potere di Gesù che vive in te attraverso lo Spirito Santo è troppo reale, è troppo intenso, è troppo pervasivo per rimanere nascosto. Gesù vive in te, Gesù vive in me. E così arrivati a questo punto, nel passo che abbiamo letto oggi, Pietro riassume questo insegnamento e mostra tre modi in cui i cristiani possono impressionare il mondo con la loro vita. E vorrei che li prendessimo, li vivessimo questa settimana. Non è teoria. Saremo qua fino alle 11:30 e faremo una settimana fuori e ci saremo guardati. E dobbiamo vivere quello che stiamo leggendo, vivere fino in fondo quello che stiamo studiando. Non importa quello che pensiamo, dobbiamo fare quello che la parola di Dio ci chiede. Allora il primo modo per impressionare il mondo è l'atteggiamento fra i cristiani. L'atteggiamento vero tra i cristiani, l'atteggiamento cristiano nella Chiesa impressionerà il mondo fuori. Guardate come inizia il versetto 8. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. E inizia con infine. Non sta cambiando argomento, è ancora lì. Sta portando tutto il discorso alla conclusione, al punto più alto. Dobbiamo impressionare il mondo come stranieri? Devi impressionare il mondo come cittadino modello? Devi impressionare il mondo sul posto di lavoro? Devi impressionare il mondo come vivi in famiglia? Devi impressionare il mondo nel modo in cui vivi il matrimonio? E infine, devi impressionare il mondo in questi tre modi pratici che puoi applicare alla tua vita subito. Primo, attraverso un atteggiamento scioccante, sbalorditivo nella Chiesa tra i credenti. Se qui poteva riferirsi a qualcosa di individuale, un cittadino, un lavoratore, una moglie, ma adesso allarga la questione a ciascuno e dice: siate tutti. C'è qualche credente che è escluso? Nessuno. Qualsiasi sia il nostro ruolo nella società o nella famiglia, come cristiani dobbiamo vivere tutti in modo che il mondo rimanga impressionato. Il giusto atteggiamento per i cristiani è declinato, è spiegato, attraverso cinque componenti. Guardate la prima con me. Il primo atteggiamento è essere concordi. Concordi, una parola stupenda. E Pietro usa quella parola che è formata da due parole, la prima che significa pensiero e la seconda che significa stesso. Avere lo stesso pensiero. Nel mondo antico era una parola utilizzata per indicare le armonie musicali, ovvero quell'insieme di note suonate contemporaneamente da tanti musicisti. Note che devono risultare in armonia, non in dissonanza. Quando un'orchestra suona insieme, qual è la prima cosa che fa? Non so se siete mai stati a un concerto di musica classica, ma l'oboe si alza, dai là tutti, al primo violino prende là, si accorda e dai là a tutti. Tutti quanti devono accordarsi sulla stessa frequenza, perché altrimenti risulteranno note stonate, note dissonanti. Potresti essere anche il miglior solista del mondo, ma se suoni un'altra frequenza, se non è accordato il tuo strumento con gli altri, è fastidioso sentirti. Essere concordi significa avere un cuore accordato insieme, avere un atteggiamento armonioso, essere cristiani che stanno lavorando per unire sulla stessa frequenza i pensieri davanti a un mondo che ci sta osservando. Il cristianesimo non è una sola, non puoi evitare i cristiani, non c'è giustificazione a continuare a isolarti dai cristiani perché non incontrano le tue idee o i tuoi gusti o le tue convinzioni personali. Siamo esortati a suonare insieme una musica armoniosa che non risulti dissonante, che non sia percepita come stonata da chi sta ascoltando, da chi sta osservando. In Giovanni 17 Gesù ha pregato per l'unità dei cristiani. Filippesi 2, Paolo ha esortato i credenti ad avere la stessa mente, ricordate? Prima Corinzi 1, Paolo ha detto che non ci devono essere divisioni e discordie tra i cristiani. Gesù addirittura ha affermato che i non credenti ci riconosceranno dall'amore tra di noi che ci unisce. E adesso Pietro ricalca lo stesso pensiero e si spinge a dire che l'essere concordi tra i cristiani impressionerà un mondo che sta guardando. Voglio chiederti, pensa alle tue esperienze di chiesa e considera se questo è stato il tuo problema. Guarda al presente, al modo in cui parli, al modo in cui pensi, al modo in cui scrivi della chiesa e verifica se la mancanza di concordia e di armonia sia un tema in cui fallisci troppo spesso. Domandati, quale impressione ha avuto il mondo che mi ha guardato mentre vivevo il mio modo poco armonioso di vivere con i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo? La Chiesa dovrebbe essere un luogo nel quale il mondo viene a vedere e a imparare l'armonia in azione. Si tratta di un tipo di amore così potente che riesce a valicare i limiti propri della Chiesa, che influenza il mondo. Purtroppo anche ai nostri giorni siamo costretti ad allungare la lista delle chiese divise, delle chiese rotte, perché i cristiani non hanno avuto lo stesso sentimento, un medesimo parlare, un medesimo pensiero, su questioni che alla fine non sono altro che opinioni, come svolgere la cena del Signore, quali canti cantare, quanti cantarne, che tipo di strumenti avere, come fare questo, come fare quest'altro. Ma cosa stava pensando il Signore Gesù che ha fatto quella preghiera di Giovanni 17? Il secondo atteggiamento tra i cristiani che impressionerà il mondo è essere compassionevoli. Significa esattamente soffrire con, avere una tenera preoccupazione verso qualcuno. Allora il cristiano non è un solista che cerca di, ma è uno che cerca di suonare in armonia. Ed è una persona che vive con gli altri, che conosce le vite degli altri credenti, che è interessato a soffrire con i suoi fratelli, le sue sorelle. Per questo c'è scritto nella Bibbia che soffriamo con quelli che soffrono e gioiamo con quelli che gioiscono. È vero, qui in Veneta ci siamo tanti, grazie a Dio, vediamo gente nuova, siete benvenuti, siamo tanti. Come fare a conoscere le vite degli altri? Beh, iniziamo con le persone più vicine a noi, con i cristiani che forse sono nostri amici da tempo, con quei fratelli, quelle sorelle che il Signore ci mette davanti in chiesa quando entriamo. E poi allarghiamo i nostri confini verso gli altri invece che chiuderli. Chiediamo agli altri quando li vediamo, anche se sono persone con cui non abbiamo così tanto tanta vicinanza per provenienza, per mille ragioni, ma chiediamo: come stai? Come posso pregare per te? Che cosa ti sta facendo piangere? E poi non ci giriamo dall'altra parte parlando del nostro hobby preferito, ma piangeremo anche noi, ma non come qualcosa di finto, ma perché una compassione incredibile verso i nostri fratelli, le nostre sorelle, ci ha strappato il cuore a sentire quelle parole. E più lo faremo, e più scopriremo come il nostro cuore può essere coinvolto. E più saremo coinvolti, e più il Signore ci metterà davanti delle persone che hanno bisogno di compassione, che hanno bisogno di qualcuno che stia lì e soffra con loro. Il mondo non è così. L'egoismo è il proprio Dio da soddisfare, vero? Persone corrono, perseguono obiettivi anche a scapito di tutti gli altri. Non importano gli altri, importa solo me stesso. Non importa la sofferenza, non importa se feriscono. Si può passare sopra le vite altrui con spietata indifferenza, con la sensibilità di un carro armato che sta spezzando una canna che è già rotta. Non deve essere così tra i cristiani. Dobbiamo condividere le nostre vite con gli altri. Dobbiamo interessarci degli altri. dobbiamo spendere il nostro tempo per gli altri. Che impatto avrà una vita di pessimismo sul mondo? Qualcosa che il mondo non conosce. Terzo atteggiamento è essere amorevoli. Pietro chiama in causa l'amore fraterno, quell'attento a prendersi cura dei fraterni, quel desiderio di versare il proprio affetto verso un fratello in Cristo imperfetto. Siamo una famiglia, non siamo estranei, abbiamo lo stesso padre. Com'è possibile non amarci in maniera disinteressata? Com'è possibile fare parte di quella famiglia in cui il padre è chiamato il Dio amore e il cui figlio, del cui figlio è detto colui che ci ha amati per primi e non amare gli altri? È una contraddizione, l'amore fraterno. La Chiesa dovrebbe essere un posto nel quale il tuo amore si sta espandendo sempre di più, perché lì c'è la tua famiglia. Siamo sicuri che sia così? Forse troppe ferite, vero, abbiamo ricevuto. Quante ferite nelle chiese, quanti dolori causati, quante persone lacerate per mancanza di amore. Forse abbiamo sofferto o abbiamo provocato sofferenze, siamo sfruttati e non ci vogliamo affezionare alle persone, non vogliamo condividere la nostra vita con gli altri. Ma essere cristiani è essere come Gesù è, lui l'ha fatto con noi. Voglio incoraggiarti, vivi la tua vita nella Chiesa, amando i fratelli, interessandoti. Ed ecco la cosa straordinaria della verità del Vangelo. In un mondo che non conosce l'amore, c'è una famiglia, la Chiesa, che ha gli occhi puntati addosso, dove il suo Signore ha riversato tutto il suo amore. E questo Signore ricorda a tutti noi che ne facciamo parte, che tutto il mondo ci riconoscerà come figli di Dio da una realtà, dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questa settimana pensa a un fratello, pensa a una sorella e cerca un modo amorevole per andare verso di loro, dare del tempo, una telefonata, una visita, ma facciamo. Sono solo parole, se no, facciamo. Quarto atteggiamento è essere misericordiosi. Significa essere persone di buon cuore, persone gentili, persone piene di compassione per gli altri. Il termine viene da una parola che indica l'interiora, ovvero gli intestini, il fegato, i reni. Per gli ebrei, per i greci, l'interiora erano il luogo dove risiedevano i sentimenti, ecco perché questa parola. Non ti è mai capitato di stare male per qualcuno, avere mal di pancia, sentire un peso allo stomaco? Questa è l'idea. Cosa significa essere misericordiosi? Significa che tu non vuoi essere una persona scontrosa, poco affabile. E qualcuno mi dirà, ma cosa ne vuoi sapere tu Paolo? Io sono una persona abbastanza tranquilla e quando succede qualcosa è lì che io perdo le staffe, è lì che io scoppio. È lì che dobbiamo essere misericordiosi. Se abbiamo una personalità che tende a essere crudeli a demoni, allora facciamoci aiutare. I cristiani hanno l'usanza di avere gli uni per gli altri quella gentilezza particolare che colpisce, che lascia il segno, che lascia sbalorditi, che lascia bocca aperta. E il quinto atteggiamento tra i cristiani è essere umili. Questa è una specie di pietra angolare di tutti gli atteggiamenti appena descritti. È la virtù onnicomprensiva di tutto quello che viene chiesto per impressionare il mondo. Che cosa significa? Significa che abbassiamo noi stessi per innalzare gli altri. Significa che mettiamo da parte i nostri interessi, le nostre ragioni per quelle degli altri, come c'è scritto in Filippesi capitolo 2. E dobbiamo riconoscerlo. Quando domani mattina noi ci alzeremo, che cosa succederà? Prenderemo il nostro orgoglio, lo metteremo sul trono e cominceremo a servirlo, a pensare a lui, a come soddisfarlo. E il Signore ci dice di guardare gli altri. Per questo sviluppare un atteggiamento umile è così duro, è un lavoro duro. Miei cari, dobbiamo dire questo alla Chiesa oggi, alla Chiesa moderna. Il mondo non sarà impressionato da cristiani che bucano gli schermi, da quelli che hanno una buona parlantina, da coloro che sanno spiegare la teologia in modo perfetto. da quelli che pubblicano su social più di altri, da chi sa stare al passo con i tempi, da coloro che sanno attirare l'attenzione dei potenti, dai rumori rivoluzionari di protesta fatti con ogni mezzo, da marce che sconvolgono le città. Quando il mondo sarà impressionato dai cristiani, è questo quello che dirà: guardali, sempre cercare l'unità, sempre interessarsi delle vite degli altri, sempre a soffrire con chi soffre, sempre a gioire con chi gioisce, sempre a mostrare quell'amore speciale attraverso il servire gli altri, sempre a cercare di essere gentili, sempre a distinti in quell'atteggiamento di mitezza, sempre a innalzare l'altro invece che se stessi, sempre a pensare agli altri invece che pretendere i propri diritti. Questo è essere cristiani, non è un'etichetta che portiamo dietro, essere come Gesù è. Vuoi incoraggiarti? Non sei un solista, fai parte di un'orchestra. Non sei figlio unico, fai parte di una famiglia. Non sei un superstite, fai parte di un corpo. Abbiamo bisogno di riscoprire come vivere la vita da cristiani dentro quella splendida creazione di Gesù che è la Chiesa, e il mondo ne sarà impressionato. Impressionare il mondo, prima di tutto, lo fai con il giusto atteggiamento fra i credenti, e in secondo luogo lo fai attraverso la giusta reazione verso i non credenti. Guardate il versetto 9. Reazione verso i non credenti: non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, perché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Quali sono le reazioni verso i non credenti che colpiscono? Pietro ne definisce due, ne cita due. La prima è agire senza ritorsioni. Agire senza ritorsioni. Non restituire il male per il male, l'insulto per l'insulto, l'offesa per l'offesa. Il principio morale che guida le persone è la vendetta. Interi popoli sono stati ambientati in questo modo, con questo modo di vivere. Hai ucciso tuo padre? Uccido tuo padre. Hai ucciso la mia famiglia, io ucciderò la tua famiglia. Hai sparlato di me, io getterò fango su di te. Hai fatto un fallo alla partita a calcio, allora la prossima partita io entrerò a gamba tesa. Il capo ufficio non mi ha dato la promozione, allora io gli metterò il bastone e farei il vuoto. Un coniuge è stato infedele, allora l'altro lo tradirà due volte. La gente là fuori è abituata a quel vortice infinito di cattiveria che termina solo quando l'altra parte è distrutta, è sistemata, è punita definitivamente, è dolorante. Non c'è limite alla vendetta. Questo è uno spettacolo che ormai consideriamo normale, vero? Non ci sorprende più quando leggiamo sui giornali notizie di questo tipo, non ne siamo inorriditi quando i film hanno questi protagonisti, questi vendicatori, le persone che esaltano questo stile di vita. Poi però noi cristiani ci confrontiamo con il fatto che un giorno Gesù Cristo, figlio di Dio, è venuto su questo mondo per cercare e salvare ciò che l'ha perduto, e non ha restituito male per male, ed è stato condotto come una pecora al macello senza aprire la bocca, anche se era giusto, è stato picchiato sino a essere irriconoscibile. Anche se aveva parlato sempre bene, è stato insultato da persone dalla cui bocca uscivano solo pensieri di morte. Anche se si era preso cura dei deboli e degli indifesi, è stato deriso dai peggiori peccatori ed è stato lasciato solo, persino dagli amici. Persino la targa che gli hanno messo sulla testa è stata offensiva nei suoi confronti. Eppure cosa ha detto nel momento di maggiore oltraggio? Come ha reagito nel momento di maggiore sofferenza? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava. Lui era giusto. Ma noi? Noi siamo quei peccatori. Noi siamo quel tipo di persona che ha sete di vendetta. Noi siamo coloro che meritano tutto il castigo per il proprio peccato, eppure siamo stati perdonati per grazia. Amen. Siamo stati insultati, Qualcuno ci ha fatto del male? Mi chiedo che bisogno c'è di rispondere quando consideriamo che non ci accadrà nulla di ciò che meritiamo perché Cristo ha sofferto per noi. Che bisogno abbiamo di vendicarci quando Dio ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Gli oltraggi fisici fanno male, le parole cattive fanno male. La peggior bugia che possiamo insegnare a un bambino è questa: che i bastoni e le pietre rompono le ossa, ma le parole non ti possono scalfire. Io ho avuto le ossa rotte. Forse oggi il dolore è alleviato, ma se ripenso a quelle parole mi fa ancora male. Ma quando mettiamo le cose nelle mani di Dio, allora il nostro cuore riposa in pace, siamo sereni, nessuna radice amara ha la forza di crescere, diventiamo liberi dal cinismo, liberi dalla rabbia. Può darsi che anche tu, in qualche modo, ti senta perseguitato, forse dalle autorità, rifiutato, angosciato da altre persone. Forse ti senti sotto pesanti prove familiari, lavorative. Forse stai passando delle ingiustizie nel tuo condominio o da altre parti. Esattamente cose che stavano capitando a quei cristiani a cui l'Apostolo Pietro sta scrivendo. Ma la risposta che impariamo da questo libro non è la rappresaglia, non è la ritorsione, non è l'insulto, non è la vendetta, non è aggiungere cattiveria a cattiveria. Gesù ha detto: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuole farti causa e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare il miglio, falli con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Cari fratelli, care sorelle, questo mondo non è casa nostra. E il malvagio potrebbe avere la meglio su di noi su questa terra, ma non vincerà nell'eternità. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che Dio farà la cosa giusta, che Lui farà la giusta retribuzione. Gesù stesso ci ha insegnato, ci ha mostrato come impressionare questo mondo. Non ha reagito, ma si è rimesso nelle mani del Padre che ci sta chiedendo oggi di fare lo stesso. E forse qualcuno dirà: beh, reagire in questo modo sarebbe una grandissima cosa. Beh, se ti sembra tanto, allora leggi più avanti. Non c'è soltanto qualcosa da non fare, ma c'è qualcosa da fare, da compiere. E Pietro aggiunge la seconda reazione che impressionerà i credenti, ed è benedire i nemici. Benedire i nemici. Non dare male per male è già una grande cosa, ma benedirli è imbarazzante. Non solo non ti vendichi, ma in realtà hai scelto di ripagare loro male con il bene. Fai loro i complimenti, li tratti con gentilezza, li perdoni con grazia, ti umili sotto di loro. Ma quanto è difficile! Quanto è difficile! È una realtà rarissima. È così rara che è così strabiliante quando si vede qualcosa di inaudito, qualcosa di impotente, qualcosa che lascia di stucco, qualcosa che scioglie i cuori più duri. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma perché dovremmo benedire chi ci fa del male? E Pietro ce lo spiega, afferma che noi lo facciamo perché noi siamo chiamati a ereditare la benedizione. Che cosa significa? Sei proprio tu colui che il Signore ha scelto di benedire. Sei proprio tu quella persona che è come quella tazza vuota che viene riempita abbondantemente. Sei proprio tu colui sul quale sono state riversate le benedizioni abbondanti. Quello che non meriti, e perciò sei proprio tu, colui, colei, chiamati a fare agli altri esattamente quello che Dio ha fatto e sta facendo con te. Non ci ha lasciato senza parole l'amore incondizionato di Gesù per noi. Allo stesso modo, un non credente che, allo stesso modo, non credete che il mondo sarà impressionato da questo tipo di vita che noi viviamo. Non hai mai ascoltato quella testimonianza di qualcuno che si è comportato così male verso un cristiano, tanto da vergognarsene, e poi ha detto che è stato conquistato a Cristo perché ha visto che il suo nemico, cioè questo cristiano, ha ricambiato il male con il bene. Gli ha dato quello che aveva bisogno, ha avuto una parola buona per lui nelle difficoltà. L'ho andato a trovare in ospedale, ha pregato per lui. Ed è rimasto senza parole. Basta sentire storie di altri che hanno fatto. Tu puoi essere quel credente. Dio vuole che noi siamo quel credente. Che il Signore ci aiuti a vivere in maniera tale da sbalordire il mondo che ci sta guardando. Come fai a impressionare il mondo? Primo, con il tuo atteggiamento verso i credenti. Secondo, con le giuste reazioni verso i non credenti. E terzo, versetti da 10 in poi, con le benedizioni di Dio. Guardate il versetto 10, infatti, sta spiegando, sta motivando. Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Così dal versetto 10 in poi Pietro spiega che i cristiani sono quelle persone particolarmente benedette da Dio. Lo sono in due modi. Il primo modo è che Dio concede loro una vita felice. Cerchiamo di capire che cosa significa tra poco. E il secondo modo è che essi sono oggetto delle cure e dell'attenzione di Dio. Allora, vediamo cosa significa che Dio ci dà una vita felice. Per spiegarlo, Pietro sta citando un passo del Vecchio Testamento, esattamente il Salmo 34, versetti da 12 a 16. E questo è il punto. Se tu vivi nel timore di Dio, come Dio ti sta chiedendo, come Lui vuole che i suoi figli vivano, allora tu potrai godere di una vita felice. E inizia dicendo chi vuole amare la vita e vedere giorni felici. E poi dice viva in questo modo. Tutti vogliono essere felici, vero? Chiunque vorrebbe arrivare alla vecchiaia dopo aver avuto una vita bella, una vita piena, una vita gioiosa. La maggioranza delle persone però sta cercando la vita in tutti i posti sbagliati, non la trova. Perché la sta cercando non come Dio sta indicando che va cercata. E anche noi cristiani vogliamo avere una vita piena, vogliamo sentirci appagati, vogliamo sentirci soddisfatti. E sapete una cosa? La Bibbia comanda al cristiano, godi la vita, Ecclesiaste 9:9. Quando per le prime volte sono andato in Ecclesiaste, ho letto queste parole, sono rimasto sbalordito da conoscere che Dio vuole che io goda la vita, vuole che sia felice, vuole che la nostra vita sia piena, ma in che modo possiamo ottenere tutto questo? Come si fa? Attraverso una vita scellerata, senza regole, irresponsabile, senza principi? No. Pietro dice, Salmo 34 dice, tutta la Bibbia dice, Ecclesiaste dice, attraverso una vita vissuta nel timore di Dio. Un altro modo per dire che vivi nel timore di Dio, usare le parole che Pietro ha usato, ha detto che quella persona che ha una vita felice cosa fa? Trattiene la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugge il male, fa il bene, cerca la pace e la persegue. Molte persone pensano che mentire sia qualcosa che darà loro vantaggio, qua sta dicendo il contrario. Non ti porterà una vita felice. Avere una lingua tagliente non ti farà del bene. Ricorderete la vita del re Salomone, vero? Aveva passato così tanto tempo della sua vita a cercare la felicità mentre la vita gli stava scappando tra le dita, mentre era vapore che andava via, mentre era come la sabbia che gli scivolava di mano. Da Ecclesiaste 1 e 2 sappiamo che aveva cercato la vita, lui l'ha detto proprio, l'ha scritto in tutti i posti sbagliati: alcol, donne, sesso, potere, imprese, ricchezze, servitù, fama, gloria. Se usciamo di qui e chiedessimo, vuoi avere queste cose? Tutti direbbero sì, questo mi renderebbe felice. Eppure, invece di sentirsi appagato, questo è quello che lui ha detto dopo aver fatto la ricerca e aver vissuto tutto questo in Ecclesiaste 2:11. Considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatto, la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco, tutto era vanità, ancora dietro al vento, che non se ne ha alcun profitto sotto il sole. Non c'è vita, non c'è gioia, non c'è abbondanza, non c'è benedizione al di fuori del timore di Dio. Stai vivendo nel timore di Dio? Stai mettendo a posto le cose che stai vivendo una prova nella tua vita? Stai amando il Signore con tutto te stesso? Come devo vivere per avere una vita felice? Primo, trattieni la tua lingua dal male, non dire falso. Le benedizioni del Vangelo iniziano con la nostra lingua. Gesù disse che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. E Giacomo capitolo 3 dice che se tu puoi controllare la tua lingua, sei un uomo perfetto, ovvero una persona completa, ovvero una persona a cui nulla manca. Il cristiano non è un bugiardo, non è uno che ha la lingua tagliente per fare il male, non è uno che non sa controllare le proprie parole, non è uno che non sa controllare il modo in cui pronuncia queste parole. Perché sbagliare su questo aspetto produrrà dei danni alla tua vita, costringendoti a vivere una vita difficile, una vita problematica, una vita infelice. Se userai la tua lingua per ferire le persone intorno a te, sarai solo. Avrai gente arrabbiata intorno a te. La tua famiglia pagherà il prezzo di tutto questo. Le tue relazioni saranno tutte te. È una vita felice? Secondo, Pietro aggiunge, fuga il male. Letteralmente dice, volta le spalle al male. Il male è da una parte, tu vai dall'altra. Rifiutalo. Se anche tu ami la vita, se anche tu desideri vivere quella vita abbondante che Gesù ti ha promesso, allora vivi esattamente come ha fatto il Signore Gesù. Fuggi dal male. Fuggi da qualcosa, dice Pietro, vai verso qualcos'altro, dice, corri verso il bene, letteralmente verso l'eccellente, cioè verso il non plus ultra del meglio, il meglio in assoluto. E poi dice, cerca la pace. E questo termine cercare è bellissimo, molto ricco, vi invito a studiarlo. Non significa solo andare alla ricerca di qualcosa, ma significa che lo stai facendo con tutte le forze che tu hai. Non sprechi l'energia nel male. Non sprechi l'energia a usare la tua lingua in modo sbagliato, ma dai tutto te stesso bene. E poi il termine pace che leggiamo qui porta l'idea di una gioia che permane, di una condizione che rimane, una condizione dell'essere. Questa pace è così bella, è così preziosa che dice Pietro, perseguila. Anche questo è un termine bellissimo, era un termine che veniva usato per dire che tu andavi a caccia. Dai la caccia alla pace, la vuoi scovare, la vuoi per te, fai tutto il possibile per trovare la pace. Ed è quello che le persone stanno facendo. Fanno di tutto per la felicità, spendono soldi, spendono tempo, fanno viaggi, vanno dallo psicologo, frequentano posti meravigliosi e silenziosi, si iscrivono a corsi motivazionali, ma non trovano la vita. Come Salomone si trovano una vita vuota. Dobbiamo andare a Gesù. E voglio invitarti, se questa mattina non credi nel Signore Gesù, se non hai fatto di lui il tuo Salvatore, lui ha detto, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non c'è vita fuori di Gesù. E Pietro ci mostra, anche per noi credenti, che vivere giorni felici significa realizzare il timore di Dio nella nostra vita, che si manifesta nelle relazioni che noi abbiamo. Questo è un tipo di vita felice, piena, soddisfatta. E fratelli e sorelle, andiamo via con questo pensiero, questo tipo di vita avrà la potenza da parte del Signore di impressionare il mondo che non ha questa vita. Le benedizioni di Dio, che bello. Prima di tutto Dio benedice i suoi figli, concedendo a quelli che lo temono una vita felice, secondo la sua definizione di vita felice. E poi Pietro aggiunge un secondo modo in cui Dio benedice i suoi figli, lo vediamo al versetto 12. è godere le cure e le attenzioni di Dio. Gli occhi del Signore, che grande motivazione questa per noi, per vivere nel suo timore. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Beh, la gente comune vorrebbe che Dio ascoltasse le proprie preghiere, vero? Soprattutto quando sono in difficoltà nella vita, quando hanno problemi. E quello che Dio vuole farti sapere è che se avrai una vita fedele, che sta impressionando il mondo là fuori, Lui sarà con te. Godrai delle sue cure, godrai delle sue attenzioni speciali, perché sei suo figlio. Non è una grande motivazione a vivere come il Signore ci chiede? Che bello sapere che l'attenzione di Dio è su di noi, che il suo orecchio è teso mentre noi preghiamo. Questo non significa che Lui risponderà necessariamente secondo quello che noi chiediamo, ma abbiamo la sicurezza che Lui, da questo testo e da altri, che Lui lo farà nel modo migliore, che porterà benedizione alla nostra vita e gloria al suo nome. E questo può includere una risposta che è sì, questo può includere una risposta che è no, questo può includere una risposta non adesso, questo può includere una risposta al di là di quello che noi pensiamo. Le cure e le attenzioni di Dio, la sua vicinanza, il suo supporto, la sua guida sono qualcosa di unico e di speciale per il credente, qualcosa di irrinunciabile. Viviamo, vivi nel timore di Dio. Perché non è così per coloro che si identificano con uno stile di vita non cristiano. Perché è scritto che la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Michele, viviamo in un mondo infelice, vero? Insoddisfatto. Sta cercando la vita in tutti i posti sbagliati. E quello che è accaduto troppo spesso nella storia è che è stato il mondo a influenzare la Chiesa. Ma Pietro ci ha ricordato questa mattina che quando i cristiani vivono come il loro Maestro Gesù, allora il mondo sarà influenzato, il mondo sarà impressionato. Allora, che fare questa settimana, miei cari? Beh, realizziamo quegli atteggiamenti fra noi cristiani, realizziamolo in famiglia, realizziamolo con altri credenti. E poi facciamo attenzione alle nostre reazioni con i non credenti al lavoro, nel condominio, perché ci stanno osservando, ci stanno ascoltando. E viviamo nel timore di Dio per ricevere le sue benedizioni. Sono così speciali che non potranno rimanere nascoste al mondo. Sapete, le persone dicono questo: il paradiso non esiste. Ma le vite dei cristiani non solo possono dimostrare il contrario, ma possono anche assaporarlo in anticipo, quando sono vite vissute come siamo stati incoraggiati a farlo questa mattina. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e a trascorrere qualche minuto pregando. Possiamo farlo in mente, possiamo farlo ad alta voce, possiamo farlo in tanti, in cui chiediamo al Signore di aiutarci a vivere questa settimana queste parole. Poi pregherò io.